E così è arrivato anche il mio turno di salutarvi, carissimi amici e ascoltatori, grazie per essere numerosi sempre di più dall'altra parte. Stiamo studiando, vi ricordo, il 13° capitolo dell'Apocalisse, nel quale ci vengono rappresentate la bestia selvaggia che sale dal mare e la bestia che sale dalla terra. Come abbiamo osservato terminando l'esame del capitolo 12, questo capitolo nuovo, il 13, vuole essere la spiegazione di come il dragone, Satana, attuerà il proposito di far guerra ai discendenti della donna descritta nel capitolo precedente, il 12, e che rappresenta quindi Israele. Non essendo riuscito a colpire il figlio maschio, cioè ad ostacolare e vanificare l'opera di Cristo, anzi, essendo stato da questi sconfitto, adesso il dragone si accanisce con il popolo di Dio. Egli è diabolicamente perseverante, e in questo capitolo si descrivono i piani, gli strumenti attraverso i quali Satana cerca di realizzare i suoi progetti malefici, rivelatisi fin dall'inizio nel giardino dell'Eden. Fino ad ora abbiamo visto la bestia che sale dal mare, ossia un personaggio politico o una potenza politica, cioè una persona la cui influenza diventerà mondiale. Questa si opporrà a Cristo, e quindi è un anticristo. La seconda bestia si può anch'essa considerare un anticristo, definendo la parola anti come al posto di, e quindi si fa passare per Cristo. La seconda bestia imita Cristo. Vi rileggo i versetti dall'11 al 14, sempre da Apocalisse, capitolo 13. Ci descrivono questi versetti la seconda bestia. «Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone». Essa esercitava tutto il potere della prima bestia in sua presenza e faceva sì che tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia la cui piaga mortale era stata guarita e operava grandi prodigi sino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini. Ma negli ultimi versetti di questo capitolo si introducono nuovi elementi per definire l'azione della seconda bestia, quindi leggiamo i versetti che vanno dal 15 al 17 di Apocalisse capitolo 13. Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. Abbiamo letto, amici, che a questa bestia fu dato di dare un soffio all'immagine della bestia, così che l'immagine della bestia potesse sia parlare che far uccidere quanti non la adorassero. Inoltre, nella sua malvagità, obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ad avere un segno sulla loro mano destra o sulla loro fronte, in modo che nessuno potesse comprare o vendere se non quelli con il segno, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Inoltre le fu dato di dare respiro all'immagine della bestia e tutto ciò ci fa pensare che sarà un tipo molto diverso da un idolo comune. Isaia e tutti i profeti parlano del fatto che gli idoli non possono parlare, neanche Paolo afferma la stessa cosa, ma questo idolo parlerà e penso che chiameranno tutti gli scienziati del mondo per esaminare questa immagine e questi non capiranno e non potranno spiegare il miracolo. Questo fatto farà in modo che il mondo intero si rivolgerà alla bestia per adorarla. Qui abbiamo l'unione tra la religione e gli affari, perché bisognerà avere il marchio della bestia per commerciare. Tutto ciò ci riporta ai tempi di Giovanni, durante i quali i soldati portavano il marchio del loro comandante, gli schiavi quello dei loro padroni e quelli addetti a certi templi pagani avevano il marchio degli dei che servivano. Questo malvagio personaggio cercherà di agire come lo Spirito Santo, infatti come lui sigilla i veri credenti, così il falso profeta farà marchiare i soggetti che appartengono all'anticristo. Oggi qualcuno lamenta il fatto di dover portare troppe carte di credito nel portafoglio e suggerisce che ognuno potrebbe avere un numero assegnato dal governo utile a tutti gli effetti. In passato una simile affermazione sembrava incredibile, ma con l'introduzione del numero di codice fiscale incominciamo a capire il meccanismo di questa operazione. Per poter esercitare un controllo capillare è necessario che tutti siano schedati, ma il codice fiscale permette il controllo che è solo parziale, perché a volte nell'indicarlo i cittadini possono sbagliarlo oppure dimenticarlo. Ma allora sarà impresso sulle persone e dovrà essere accettato da tutti. Questo sembrerà un modo molto vantaggioso per poter eliminare i furbi evasori fiscali o a chi pensa di sottrarsi ai controlli per non pagare, ma sarà invece una possessione diabolica. La sola libertà concessa sarà quella di scegliere dove si vorrà questo marchio, cioè sulla fronte o sulla mano destra. È abbastanza recente il fatto che gli esperti stiano studiando la possibilità di inserire sotto l'epidermide una cellula elettronica che contenga tutti i dati. Questo è un fatto che rende il testo biblico di un'attualità sorprendente. Che cos'è il segno della bestia? Non lo sappiamo e non ci viene detto, ma l'ultimo versetto ci dice quale sarà il numero e la designazione della bestia. Leggiamolo. Versetto 18 di Apocalisse, capitolo 13. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia, perché è un numero d'uomo e il suo numero è 666. Qui è la sapienza. Sembra una dichiarazione ironica se consideriamo il labirinto di congetture che si sono accumulate su questo versetto nel corso dei secoli. Si pensa che questo numero sia il 666. In greco troviamo una bella disposizione di questo numero. Hexakosioi, 600, hexekonta, 60, hex, 6. A ogni lettera viene attribuito un valore numerico, ma dobbiamo fermarci qui, amici, perché il numero visibile della bestia e il suo significato si conoscerà perfettamente il giorno che si manifesterà la bestia. Attualmente non è ancora stata manifestata. Comunque ritengo che questo numero abbia un significato simbolico, come afferma il testo stesso quando dice che esso è un numero d'uomo. Quindi si può benissimo dedurre che se il 7 rappresenta la perfezione divina, il numero 6 esprime il massimo dell'uomo, ma sempre mancante rispetto a Dio, quindi ripetuto 3 volte. Esso rappresenta il massimo dell'arroganza umana. In questo numero e in ciò che esso rappresenta avremo la manifestazione più alta dei tentativi umani per imporsi, ma anche il suo limite. Questo numero è stato un bel puzzle per molti, ma non ne sapremo di più. Consiglierei quindi di non perdere il nostro tempo tentando di identificare una persona partendo da questo numero. Al contrario, dobbiamo presentare Gesù Cristo in modo da far diminuire il numero di coloro che dovranno affrontare la grande tribolazione e che quindi sapranno che cosa è il numero della bestia. Personalmente non sono ansioso di conoscere il numero della bestia e sono riconoscente al Signore che non dovrò vivere in quel periodo. Sono anche grato di conoscere Gesù Cristo come mio Salvatore. E invece di perdere tempo con l'Anticristo, io voglio conoscere Cristo e dire con l'Apostolo Paolo, come scrive in Filippesi 3, al versetto 10, queste parole. Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte. L'argomento positivo e importante per noi oggi è che la prima bestia è un uomo. E questo mi insegna a non mettere la mia fiducia negli uomini, come si legge in Geremia 17, nei versetti dal 5 all'8. Così parla il Signore. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si allontana dal Signore. Egli è come una tamerice nel deserto. Quando giunge il bene, egli non lo vede. Abita in luoghi aridi, nel deserto, in terra salata, senza abitanti. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, e la cui fiducia è il Signore. Egli è come un albero piantato vicino all'acqua che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorge quando viene la calura, e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno, e non cessa di portar frutto. Perciò, se l'insieme di questa rivelazione, da un lato, ci insegna a essere vigilanti di fronte alle macchinazioni di Satana e alle pretese umane, dall'altro lato, ci ricorda che solo Gesù Cristo rimane il vero e unico Signore e che alla fine tutti i tentativi di Satana per controllare, dominare, saranno frustrati, saranno vanificati. Quindi questo passo dell'Apocalisse non attira la mia curiosità su cosa voglia significare il numero della bestia o chi essa sia, quanto piuttosto farmi desiderare di conoscere di più il Signore Gesù. Egli solo è lo scopo della mia vita e il mio più grande desiderio è quello di essere con Lui, non per quello che io sono o per quello che io faccia, ma perché Gesù Cristo è morto per me sulla croce e per la sua grazia sono perdonato, sono salvato, per la sua grazia sono adottato e molto presto sarò alla sua presenza. Il soggetto principale del capitolo 14 riguarda la fine della grande tribolazione e il coro celeste. Questo capitolo contiene parecchi eventi. È un interludio nel quale vediamo l'agnello sul monte Sion. Ci viene rivelata la proclamazione del Vangelo Eterno, il pronunciamento del giudizio su Babilonia e su coloro che hanno ricevuto il marchio della bestia. E infine, la lode per quelli che muoiono nel Signore e la previsione della battaglia finale di Armageddon. Il capitolo continua con la serie di 7 personaggi. Ed è quindi ovvio che questo interludio non poteva essere messo tra il 6° e il 7° personaggio, che sono le due bestie. Esse dovevano essere considerati insieme, dato che sono come fratelli siamesi, e la continuità tra loro non poteva essere interrotta. Perciò questo interludio segue il settimo personaggio, riconoscendo la sequenza logica del libro, che non è un miscuglio di visioni, ma si apre in un ordine logico, cronologico, matematico. Ci sono infatti diversi personaggi che sono riportati alla nostra attenzione in questo capitolo, diversi dai sette che abbiamo visto precedentemente, in modo da darci una visione completa degli spettacolari eventi dei due capitoli precedenti. Come abbiamo visto, questo è il giorno più cupo, l'ora più orribile nella storia del mondo, e qualcuno lo ha giustamente definito come la vacanza dell'inferno. A questo riguardo, ogni persona giudiziosa dovrebbe inevitabilmente porsi la domanda: come vivranno le persone che apparterranno a Dio in quel periodo? Potranno rimanere fedeli al Signore fino alla fine, nonostante le gravi persecuzioni e gli eventi contro di loro? La risposta si trova in questo capitolo. Il pastore che iniziò con 144.000 pecore si identifica ora con l'agnello e nota che non ha 143.999 pecore. Egli ha 144.000 pecore e non ne ha persa nemmeno una. Le ha salvate, le ha sigillate, le ha tenute sicure nella sua mano, perché lui è il gran pastore delle pecore. Le pecore descritte in questo capitolo sono un gregge diverso da quello di cui facciamo parte noi oggi. Pertanto, egli è il buon pastore che ha saputo portare queste pecore attraverso la grande tribolazione. Questa è l'immagine che ci troviamo davanti quando apriamo questo capitolo. È incoraggiante sapere che l'agnello, e non le due bestie, avrà l'ultima parola, perché egli è il Signore Gesù. E siccome avrà l'ultima parola, Babilonia, identificata come la grande capitale politica, la grande capitale commerciale, la grande capitale religiosa del mondo, durante il periodo della grande tribolazione cadrà, sarà distrutta, mentre i seguaci della bestia saranno giudicati. Anche se molti di coloro che, per rimanere fedeli a Dio, diventeranno dei martiri durante il periodo della tribolazione, non perderanno, ma saranno più che vincitori in Gesù. Anch'io affermo, come disse Calvino, che preferirei essere dalla parte che sembra perdente oggi, ma che alla fine vincerà, che essere dalla parte che sembra vincere oggi, ma perderà eternamente. Sono felice di essere dal lato vincente, e Cristo ricompenserà tutti coloro che saranno martiri per Lui. Nel capitolo 19 vedremo l'agnello che ritorna sulla terra. Il giorno sta venendo, l'oscurità svanirà, e il sole della giustizia sorgerà con guarigione nelle sue ali. Il versetto primo di questo capitolo si apre con la visione dell'agnello con i suoi 144.000. Leggiamolo. Poi guardai e vidi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulla fronte. Poi guardai e vidi. Questa frase indica che Giovanni è ancora uno spettatore degli eventi. La storia continua a svolgersi, a spiegarsi. L'agnello. L'agnello è il Signore Gesù Cristo, come abbiamo visto nei capitoli dal 5 al 7 e nel 12, nel 13. Il monte Sion è a Gerusalemme e non vale la pena cercare di localizzare questo posto da qualunque altra parte, all'infuori di Gerusalemme, nella terra di Israele. Questo verso dipinge una scena placida, pastorale, che apre il regno millenario qui su questa terra, dalla quale il Signore Gesù regnerà a Gerusalemme. Dio stesso la chiamava la città del grande re. E nel Salmo 2, al versetto 6, egli dice questo: «Sono io, dirà, che ho stabilito il mio re sopra Sion, il mio monte santo». È intenzione del Padre, quindi, di mettere il Signore Gesù sul trono di Davide, a Gerusalemme, e specificatamente sul monte Sion. I 144.000. Beh, credo che siano quelli nel capitolo 7, anche se riconosco che ci sono alcuni problemi connessi a questa visione. Essi uscirono dalla grande tribolazione come i tre amici ebrei uscirono dalla fornace di fuoco ardente descritta nel libro, vi ricordate, del profeta Daniele. Notate, amici in ascolto, che l'agnello sta con loro sul monte Sion. Questo ci ricorda che il Signore mantiene le sue promesse, che non ci abbandona mai e che nessuno mancherà. Amico, ai nostri giorni, quando la pressione di Satana ci tira giù, il Signore Gesù Cristo, vivente e vittorioso, è lì per noi. Oh, che tu ed io possiamo conoscerlo meglio e che egli possa occupare un posto più grande nelle nostre vite, giorno dopo giorno. Sono veramente convinto, dalla mia esperienza cristiana, che il Signore Gesù Cristo in persona è la risposta. Quando vedo cartelli con il motto «Gesù è la risposta», dico sempre che dipende dalla domanda. Ma certamente egli è la risposta ai problemi per i quali l'uomo sta cercando di trovare soluzioni con qualche piccolo metodo. Molti ti diranno che se tu segui il loro piccolo sistema legale, tu potrai risolvere i problemi della tua vita personale, della tua casa, del tuo lavoro, della tua chiesa. Personalmente dubito di questi risultati. Infatti ritengo che mai ci siano stati tanti insegnamenti come oggi, ma essi non hanno mai dato nessun frutto per risolvere i vari problemi o che abbiano potuto dare una vita cristiana veramente vittoriosa. Qual è dunque il vero problema oggi? Non abbiamo bisogno solo di un metodo, abbiamo bisogno di Cristo. Abbiamo bisogno di conoscerlo in un modo significativo. Dobbiamo avvicinarci a Lui, confessandogli teneramente che lo amiamo. A proposito, quando è stata l'ultima volta che tu gli hai detto che lo ami? Lui, sì, ha detto che ti ama. E tu puoi ripeterlo a lui? Puoi dirgli che lo ami? Voglio lasciarti proprio con questa domanda. Sarai tu a dare la risposta, ovviamente. Quindi voglio lasciarti con questo interrogativo sul cuore. Intanto ringrazio tutti voi che siete stati in ascolto anche oggi e vi rinnovo l'appuntamento. A domani. Ciao.